Dallo studio centrale di Radio Vanessa a Venezia va ora in onda Lido e dintorni. Appuntamento settimanale di arte, musica e spettacolo. Un programma ideato e condotto da Giovanni Levis.
E un benvenuto a tutto il pubblico di Radio Vanessa per questa nuova puntata di Lido e dintorni, arte, musica e spettacolo in diretta sulle frequenze 101.500, 100.400 di Radio Vanessa. Parliamo oggi di cinema, si è da poco conclusa la 71esima mostra internazionale d'arte cinematografica al Lido di Venezia. Il direttore Alberto Barbera e il presidente della Biennale di Venezia Paolo Baratta si sono detti molto soddisfatti di questa edizione, sia per la qualità dei film che per i biglietti venduti e per il pubblico in sala. Abbiamo con noi ospite oggi in studio un giornalista del Gazzettino, Lorenzo Maier, che ha seguito questa mostra, è il 18° anno che lo fa come inviato del Gazzettino e ha vinto anche un importante riconoscimento, un importante premio, Una vita nel cinema. L'abbiamo incontrato in quell'occasione alla Regione Veneta, allo spazio Excelsior, ed eccolo qui in studio con noi. Ciao Lorenzo, come stai?
Sì, ciao Giovanni, un buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, raccontaci un po' questa tua esperienza, questa tua ennesima esperienza alla Mostra del Cinema. Come ti è sembrata quest'anno la qualità e l'organizzazione del festival?
Beh, diciamo che parlare di una mostra significa anche analizzare un po' il contesto in cui questa mostra vive, e direi che quest'anno è stato un buon festival dal punto di vista sotto l'aspetto della qualità dei film. In particolar modo credo che la selezione italiana abbia dato consensi pressoché unanimi anche da parte della critica, e quindi sotto l'aspetto cinematografico è stata veramente una mostra di alto livello. Qui va dato, come dicevi giustamente tu prima, atto al buonissimo lavoro del direttore Alberto Barbera. Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, è una mostra che indubbiamente ha sofferto un po' di questo periodo di crisi che viviamo nel paese e che si è dibattuta sui problemi ancora purtroppo ahimè non risolti nel Lido. Mi riferisco ad esempio alla voragine di Bruno Mario Marconi, dove doveva nascere il nuovo palazzo del cinema, poi in realtà mai costruito, e al contesto comunque fragile di un'isola che secondo me poteva fare qualcosa di più per accogliere il festival nel migliore dei modi.
Ecco, le strutture in effetti forse lasciano un po' a desiderare, non spetta a noi naturalmente giudicarlo, però il buco famoso del Palazzo del Cinema rimane sempre lì e rimane costante, una costante della mostra. La mostra si difende a denti stretti con la qualità dei film, che quest'anno sicuramente c'è stata, a parte magari qualche piccola eccezione come sempre, però la qualità sia dei film italiani che dei film anche stranieri in concorso è stata sicuramente ottima.
Tu mi insegni che la vita di un festival purtroppo, per fortuna, non ruota solo nei titoli dei film, ma poi ci sono le stare, gli eventi collaterali, le manifestazioni che hanno a che fare con il cinema, ma che in realtà poi hanno anche altri svolti che arricchiscono un po' quello che è il programma e che fanno veramente vivere un festival. Mi riferisco per esempio agli eventi, le feste che quest'anno hanno lasciato il Lido per andare in centro storico per la maggior parte dei casi, salvo ovviamente le feste istituzionali di apertura e di chiusura del festival della Biennale, o comunque un contorno per esempio al Garden del Casinò, che è stato proprio uno specchio evidente di quella che era. Quindi gli stand non c'erano, come non c'erano per esempio i venditori di DVD, che comunque sono un'attrazione importante per un festival. Diciamo che negli ultimi anni comunque è una mostra anche dal punto di vista logistico che si è abbastanza consolidata sopportando la crisi, cioè non è più una mostra che assomiglia un po' al Carnevale di Rio con tanti eventi collaterali che comunque erano fiammanti, o come all'epoca per esempio di Ponte Corvo venne restituito un anno, mi ricordo, un palco anche per i concerti. Quella fu un'attrazione anche per un pubblico non strettamente cinematografico che poteva venire a assistere ai concerti dal vivo all'aperto gratuitamente. Questa era una cosa che al festival portava un beneficio in quanto a vivibilità, ecco. purtroppo non è più così, speriamo che un domani, perché non possa tornare.
Quindi una mostra concentrata più sui film, naturalmente, che sono loro poi i protagonisti di qualsiasi evento cinematografico, di qualsiasi festival internazionale che si rispetti. Parliamo appunto di questi film, ne hai seguiti alcuni, ne hai visti alcuni, c'è qualcosa che ti è piaciuto, qualcuno da ricordare?
Io credo i film in assoluto più, che mi ha più colpito sono stati Le notti bianche del Postino,
sì.
Che non a caso è stato premiato al Pigolone d'Argento e che mi è emozionato, come è stato poi detto anche nella serata conclusiva da alcuni autorevoli membri della giuria. I film italiani sono stati dei buoni film e questo è un altro segnale importante secondo me per il cinema italiano, visto che comunque la critica si è schierata pressoché unanimemente favorevole a questi titoli e la vittoria della Coppa Volpi e poi al femminile è stata una cosa importante che dà un po' anche la cifra di questo rilancio. Chiaro, c'è ancora molta strada da fare, però è una mostra che ha secondo me saputo pochi interrogativi, che è quello che un festival dovrebbe fare e che adesso deve essere rilanciata, a mio parere, modestissimo parere, con qualcosa anche di nuovo. Cioè io non vedrei male, fosse possibile appunto arricchire di più il contorno, dare un po' più di spazio anche ai giovani emergenti, puntare anche su qualche sui titoli di mezzanotte, per esempio, che erano quelli fuori concorsi grandi, magari colossali americani, che davano un segnale importante in quanto a presenza di pubblico, in quanto a entusiasmo. Chiaro, tutti questi aspetti poi vanno ben calibrati, però è stata una mostra insomma, che ha saputo, secondo me, leggere bene il corpo.
Ecco, un altro premiato con una vita nel cinema, Giorgio Gosetti, organizzatore anche lui di festival e critico giornalistico, ha detto appunto, come hai ribadito tu giustamente, che il festival sta cambiando e devono adeguarsi naturalmente alla rivoluzione in atto sia a livello digitale che a livello giornalistico. E ci ascoltiamo a questo punto un piccolo contributo di 2 minuti dedicato ad Al Pacino e dedicato al film sulla vita di Giacomo Leopardi, un contributo da me realizzato.
Al Pacino ha lasciato il segno su questa mostra, con il suo fascino misterioso si è raccontato nel film The Humbling di Barry Levinson, interpretando proprio il ruolo di un attore molto famoso in crisi di identità. Altre stars sul red carpet, da Owen Wilson a Cristina Capotondi, a Pierfrancesco Favino, a Elio Germano, che nel film Il giovane favoloso, con regia di Mario Martone, interpreta uno dei più grandi intellettuali della storia della cultura del nostro paese, il poeta malinconico illuminato Giacomo Leopardi. Raccontando le vicende del giovane poeta sin dalla più tenera età, quando correva felice con fratello e sorella, alla fase adolescenziale con la scoperta della sua sensibilità poetica, le prime rime e strofe, la celebre L'infinito, l'incontro con Silvia fino alla morte dell'amata, da duro morbo combattuta e vinta per Ivio Tenerella, ai viaggi lontano dalla sua terra nativa fino ad arrivare a Napoli sconvolta dal colera e dall'eruzione del Vesuvio, da cui il poeta trarrà l'ispirazione per la bellissima e commovente poesia La Ginestra.
Sono quei molti che restano fanciulli tutta la vita.
Applaudito entusiasta questo film di Mario Martone sulla figura celebre amata del poeta di Recanati, per poi allontanarsi soddisfatta verso il palazzo del cinema sventolante di bandiere multicolori e multinazioni in questa mostra internazionale d'arte cinematografica che stupisce, esalta e fa ricordare momenti inebrianti della nostra storia d'autore.
Ed era il film appunto su Giacomo Leopardi, il film con Elio Germano di Mario Martone, che ha sorpreso pubblico e critica per la qualità e per la profondità naturalmente della poesia, già conosciuta un po' da tutti, ma ribadita in questo film con le immagini di Recanati e con le immagini anche di Napoli. E torniamo in studio, siamo sempre con Lorenzo Maier e parliamo appunto di queste star di cui lui ha già accennato, l'arrivo di tante star, abbiamo visto Al Pacino che è stato l'indiscusso mattatore per un paio di giorni, monopolizzando giornalisti e affezionati fans, presentandosi appunto in splendida forma con due film, fra le altre cose, molto interessanti.
Ecco, Giovanni, posso collegarmi un attimo al discorso che facevi su Al Pacino?
Sì.
Al Pacino ha dimostrato nei giorni del festival una grande disponibilità, una grande, tra virgolette, generosità anche nelle interviste, nei fans. Allora, una cosa che così da questa platea mi permetto magari di lanciare, di suggerire, sarebbe bello che tutti i divi un po' potessero tornare come era una volta a calcare a piedi il lungomare per avere un contatto maggiore anche con il pubblico, che non è solo il pubblico che poi va in sala, ma magari anche il pubblico dei curiosi, dei ragazzini.
Pronto?
E così poter far brillare il festival di quella che è la loro figura. Ecco, è importante per un festival avere dei divi che si possano incontrare, che si possano tra virgolette toccare, di cui si possa avere un autografo, una foto, perché sono veramente importanti. Allora, uno degli aspetti è che il festival, se possibile, non sia troppo blindato, sono passati gli anni della paura del festival dopo l'11 settembre 2001 che vedeva barriere mentre al detector un po' dappertutto, ecco. Ora per fortuna quell'onda di terrorismo nell'immaginario collettivo è un po' scemata, è il caso di aprire maggiormente. Già il festival si svolge in un'isola. Sì. Non creiamo un'isola nell'isola, perché poi se no diventa ancora più difficile per il rilancio dello stesso festival.
Ecco, le ricordiamo anche noi quelle mostre, sono state due in particolare dopo il 2001, dopo l'11 settembre 2001, con Davide Croft, presidente della Biennale, che è stato costretto, diciamo, a blindare la mostra in maniera severa e rigorosa. Forse in quel momento era necessario, ma adesso per fortuna si vive un po' più tranquillamente. È importantissimo anche il giudizio comunque della giuria, il giudizio finale della giuria, di cui faceva parte anche un certo Carlo Verdone, che ci fa sorridere, ma che in questo caso è stato professionalmente preparato e a premiare anche i due interpreti del film italiano tratto dal libro di Marco Franzoso, Il bambino indaco, appunto. E come ti è sembrato questo giudizio?
Credo che sia un giudizio ineccepibile, francamente credo che vada anche lodata un po' la grande professionalità che ha dimostrato il giurato Verdone, che come lui ha ricordato ha vissuto recluso con Silvio Pelli, quindi penso che sia importante, credo che sia anche poi una cosa da mettere in preventivo, che la giuria possa avere delle opinioni differenti.
Infatti.
Anche poi è trovare una quadra, una giuria è composta da più persone proprio perché si possa analizzare la cosa da più punti di vista. Le giurie bulgare non è detto che sia un segnale positivo, ecco, la professionalità di Verdone credo sia stata anche una volta ineccepibile.
E abbiamo avuto proprio la fortuna di incontrare il regista romano, in questo caso abbiamo detto membro della giuria internazionale della Mostra del Cinema, e l'abbiamo incontrato proprio quando si è un po' liberato di questo stress, così fra virgolette, dovuto a questi giudizi che doveva compiere, in cui doveva stare anche in silenzio, si è liberato e ci ha raccontato un po' le sue opinioni.
Il grande cinema italiano, Visconti, De Sica, Fellini, per arrivare a Tornatore, Benigni e Sorrentino, attraversando il passato e proiettandoci in un presente vero e concreto. La 71esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia si conclude in un caso caldo sabato di fine estate, con il Leone d'Oro per il miglior film al regista Roy Anderson e il suo letteralmente un piccione sedette su un ramo riflettendo la sua esistenza. Ad Alvaro Walker e Adam Driver per il film Hungry Hearts di Saverio Costanzo.
Ma Alba è stata veramente brava. Alba ha vinto tanti premi, quindi poteva anche, però mi ha veramente sorpreso, mi ha stupito. È stata veramente, ha fatto una performance che non ha mai fatto prima, di intensità, di disperazione, di follia. È una lezione di recitazione ad altissimo livello. E anche il ragazzo, il suo marito è stato Driver, è stato veramente un ottimo attore. Non abbiamo avuto difficoltà in giuria a sceglierli come attori. Ci è sembrato una coppia straordinaria, ottima. No, abbiamo avuto unanimità soltanto per due premi, su altri premi non c'è stata unanimità, ci sono state delle divergenze, però molto, molto corrette, in cui ognuno di noi ha rispettato le idee dell'altro. Però nonostante queste divergenze, noi sappiamo che anche se non è un film magari da noi o da un altro, sostenuto, non ce l'ha fatta, il risultato delle nostre scelte è di altissima qualità. Quindi questa mostra resterà come una mostra certamente di un cinema un po' nordico, ha un'impronta un po' nordica, però questa era la giuria, quindi... Però le scelte sono state perfette. Uno poteva spostare forse un premio anziché il premio Gran Premio della Giuria a un Leone d'Oro e viceversa, però è andata bene così. Noi siamo stati felici, siamo stati d'accordo.
E sulle parole di uno dei protagonisti di questa edizione, il giurato Carlo Verdone, vi salutiamo da un palazzo del cinema ancora illuminato di fronte al mare. Ultime foto ricordo, ultimi tacchi che sfilano per la conclusione di questa emozionante 71esima mostra internazionale d'arte cinematografica al Lido di Venezia.
E questa era la conclusione della mostra. Sabato sera si è conclusa la 71esima mostra internazionale d'arte cinematografica. Per noi è stata una bella esperienza, un'esperienza di lavoro, un'esperienza anche di divertimento, e Lorenzo Maier, che abbiamo conosciuto sulla terrazza dell'Eccelsior proprio in occasione della premiazione con Una vita nel cinema, questo premio, questa scultura di Giorgio Bortoli, che salutiamo. E com'è stato questo premio e com'è stato il significato per te emblematico di questo riconoscimento?
Beh, anzitutto ricevere un premio fa sempre molto piacere, e poi il mio ringraziamento è a Giorgio Bortoli, che è un amico, e mi ha fatto piacere essere presente alla sua iniziativa, che ha già 21 edizioni e che ha premiati molto importanti, di cui ho scritto nelle varie edizioni. Mi ha fatto molto piacere quell'anno essere passato un po' anche dall'altra parte della barricata, nel senso il fatto che io sia stato scelto è comunque stato un motivo che mi ha onorato e mi ha dato anche uno stimolo per cercare ogni giorno con il nostro lavoro di giornalisti di fare il nostro compito fino in fondo.
Ecco, il fatto che fosse intitolato quest'anno e abbinato alla cucina, cinema e cucina, per te cosa?
Cinema e cucina, e poi anche il fatto che sia un premio che ha il riconoscimento da parte della Regione del Veneto, e cinema e cucina è comunque un abbinamento importante, come è stato ben spiegato quel giorno, ha molte implicazioni anche dal punto di vista filosofico. Mi fa molto piacere questo premio, anche perché è andato alla ricerca di una persona come me, che rappresenta un po' quei giornalisti che fanno un lavoro al di fuori delle relazioni, quindi che sono anche precari, che svolgono un lavoro di sentinelle molto a contatto con il territorio, ecco, per cui è stata una soddisfazione, spero che sia di buon auspicio anche per tutti i giornalisti, in particolar modo nel mondo del precariato, che in questi anni che taglia l'editoria in generale sono anni particolarmente difficili, perché poi vuol fare questo lavoro con autonomia e cerca di farlo, come nel mio caso, molto umilmente, con la massima passione e anche competenza, perché comunque io conosco questo territorio dal 1995, quindi questi sono stati i miei inizi, ho assistito un po' a tutta la trasformazione nella storia recente di questi due.
Ecco, appunto, di questo volevo parlare. Il programma nostro si chiama Lido e dintorni ed è un programma che parte come presupposto proprio dal Lido di Venezia. Tu sei un giornalista e sei un cittadino del Lido di Venezia. Com'è la vita d'inverno ed estate e il rapporto anche fra le due stagioni?
Allora, purtroppo con il rischio di ripetermi, nel senso che Lido da qualche anno è un po' vittima di grandi progetti che erano stati annunciati, come parlavamo prima di tutto il patrocinio, che poi per una serie di questioni contingenti, a crisi e a tanti altri aspetti non si sono realizzati. Credo però che sia un'isola a cui non manchi nulla per avere comunque un rilancio importante. Chiaramente ci vogliono idee, ci vogliono investimenti, bisogna anche rimediare a qualche errore grosso del passato. E quindi è un'isola che si esprime attualmente, secondo me, molto, molto al di sotto di quelli che potrebbero essere le sue potenzialità. Citiamo ad esempio quest'estate recente, Lido, che non ha avuto, ad eccezione della mostra del cinema, nemmeno una importante, anche nella stagione estiva, un evento che potesse in qualche misura anche rilanciare, dare entusiasmo, portare persone, creare interesse, fare pagare. E quindi anche la stagione estiva, poi un po' per il maltempo che ha un po' condizionato ovviamente la stagione balneare, poi per questi aspetti non ha portato quello che avremmo potuto dare. L'inverno è un quartiere di Venezia che comunque tutti dicono che è un dormitorio, può essere anche così, però porto l'attenzione tua e di tutte le persone che sono in cultura, che comunque il Lido ha 17.000 residenti in inverno, che sono più o meno un quarto della popolazione dell'intero centro storico, per cui una cifra anche principalmente rilevante di persone che comunque vivono, devono lavorare, hanno famiglie, devono andare a scuola, tutte i bambini devono poter venire a scuola, tutte le implicazioni che possono avere le famiglie da noi. Quindi ci vorrebbero anche più servizi, più velocità, magari nei trasporti, più attenzione ai quei cittadini che vivono qui, dove il costo della vita è comunque alto, dove probabilmente i servizi che c'erano una volta, comunque la figlia c'era una volta, oggi non c'è più. Mi riferisco ad esempio al casino, che è stato più ormai da parecchi anni, oppure al fatto dell'ex ospedale a mare, che adesso è una cattedrale nel deserto, che invece prima sappiamo quanto fosse un punto di riferimento di eccellenza per la sanità regionale e nazionale, a moltissimi aspetti che hanno portato un po' il Lido a depauperarsi di quelle che erano le sue funzioni. Adesso ci vuole un progetto nuovo e ci vuole una scossa di entusiasmo per rilanciare questo Lido.
E ricordiamo anche gli eventi che ci sono stati per una serie di stagioni estive al Lido di Venezia con l'associazione Vivere il Lido, che organizzava concerti, spettacoli, balli, tango, musica, e quelli sono stati degli anni secondo me molto spensierati, molto sereni per l'isola appunto del Lido di Venezia. Poi purtroppo ci si è rinchiusi, si è tornati un po' al passato, forse per problematiche economiche o legate all'organizzazione, e quindi quest'anno poi col maltempo si è subito un po' un recesso, se così vogliamo dire, di questa stagione.
E io lancerei, scusami se ti interrompo, sì, anche tra virgolette un appello, cioè il Lido deve essere visto come una parte di territorio che ha le sue peculiarità, però fino ad oggi è parte integrante della città di Venezia, potrebbe essere la spiaggia di Venezia, quindi sì, che le istituzioni per prime, adesso qui a Venezia abbiamo qualche problema da questo punto di vista perché c'è il commissariamento, però tutte le istituzioni, tutte le categorie, se hanno voglia, se credono nel Lido, devono sviluppare insieme un progetto che porti il Lido a diventare un polmone importante per la vita della città, non solo nel terreno periferia. Qui ci vuole il contributo delle categorie evidenti, però ci vuole anche la spinta dell'intera città che punti sul Lido, che portando anche eventi, che voglia investire sull'isola, parliamo adesso della mostra, che per esempio ha perso l'Hotel de Berne, che è ancora chiuso, non si sa cosa se ne farà, e quindi anche quella è stata una perdita molto importante dal punto di vista dell'immagine, dell'ospitalità per chi poi veniva da tutto il mondo, ma pensiamo anche a un po' tutti gli aspetti che hanno caratterizzato la vita del Lido in questi anni. Ho iniziato a seguire il festival nel 1997, come ricordavi giustamente tu, e uno dei primi servizi che feci, mi ricordo, fu sul Parabiennale, che venne presentato come una struttura provvisoria, un anno o due, lì per dare uno sfogo agli accreditati della mostra, che poi sarebbe stata soppiantata da una struttura permanente. Ora, sono passati 18 anni, il Parabiennale è ancora lì. E per fortuna anche che qualcuno si inventò di fare il Parabiennale, nel senso che in questi anni questa sala tendone è diventata una cosa preziosissima e indispensabile per le logistiche della mostra. Non ci fosse, non so, dove si andrebbe un po' a finire, rappresenta anche un punto di riferimento per gli accreditati, per i veri appassionati di cinema, per chi magari non ha la possibilità di andare in sala grande, si può vedere un po' di film nel corso della sera. Per cui siamo rimasti un paglietto, mentre magari gli altri sono cresciuti, noi non siamo.
E adesso vorrei parlare invece, Lorenzo, di un premio collaterale importante che c'è da alcuni anni alla Mostra del Cinema, il premio UNICEF, e mi riallaccio a questo premio che anche quest'anno è stato consegnato sulla base di un'intervista all'attore Alessandro Preziosi di qualche stagione fa, che parlava appunto di queste iniziative dell'UNICEF a Venezia. Se vuoi dire qualcosa poi dopo l'intervista, Lorenzo, io mando l'intervista. L'UNICEF anche quest'anno è presente con la giuria di giovani che premieranno al termine della mostra con la segnalazione Cinema for UNICEF il miglior film che tratti un argomento di sensibilizzazione sui temi propri di questa organizzazione umanitaria. Intanto presso lo spazio Cinecittà Luce dell'Hotel Excelsior, Alessandro Preziosi e il presidente UNICEF Italia Vincenzo Spadafora hanno invitato attori e registi ad indossare la maglietta con la scritta "Non sto recitando, aiutiamo i bambini del Corno d'Africa", insieme ai 30 ragazzi della giuria del Leoncino d'Oro. Siamo col presidente dell'UNICEF, uno slogan importante quest'anno, "Non sto recitando, un aiuto per il Corno d'Africa".
Sì, abbiamo approfittato della mostra del cinema di Venezia, che da sempre ospita l'UNICEF, per lanciare un appello per un'emergenza di cui purtroppo nessuno parla, ed è una invece delle emergenze umanitarie più difficili tra quelle che abbiamo affrontato negli ultimi 20 anni. E siamo qui quindi con Alessandro Preziosi e tanti altri attori e artisti che indosseranno questa maglietta come fatto chiaramente simbolico, ma soprattutto per sperare che l'opinione pubblica italiana, gli artisti, ma anche tanta gente comune sostenga questa difficile crisi e soprattutto i bambini che stanno morendo in Somalia, in Etiopia, in Kenya, cioè in tutta quell'area dell'Africa dove purtroppo una difficile carestia sta rendendo anche il nostro lavoro molto più difficile del solito.
L'amicizia con il presidente Vincenzo Spadafora, che non è un motivo sufficiente per prendere parte a un'iniziativa del genere, ma in generale il fatto che da circa, sono 10 anni, sono testimone di un'associazione che si occupa di bambini, che si chiama La Tricesta. Attraverso questa associazione ho imparato a stimolare sensibilità ed essere stimolato a mia volta rispetto alla maggiore e concreta iniziativa di non solo dei più giovani, ma anche di persone che fanno questo di mestiere e che dedicano tutta la loro vita ad aiutare gli altri. Io onestamente non credo di poter fare molto se non utilizzare così la possibilità di veicolare un messaggio. Col tempo chiaramente il grado di la macchia d'olio sul quale si può agire diventa sempre più grande, e quindi io mi auguro che queste iniziative che partono da Venezia, da luoghi così esposti mediaticamente, possano aiutare a sensibilizzare l'attenzione, e soprattutto più che l'attenzione, concretamente l'iniziativa di chi può aiutare economicamente, di chi può diffondere come spirito, come mentalità il fatto di dover aiutare gli altri, poiché oggi come oggi in Italia non ci si aiuta fra di noi. Sembra paradossale poter aiutare qualcuno che sta in un triangolo così lontano da noi, però non bisogna desistere, insomma non è che nel dubbio non muovo, nel dubbio sono qua e cerco di dare il mio contributo.
Serata alle ore 21 presso il Lancia Caffè.
Ed era quindi questa intervista a Alessandro Preziosi e Vincenzo Spadafora, presidente Italia UNICEF, un contributo di qualche anno fa che comunque rimane sempre attuale. E vuoi dire qualcosa, Lorenzo, in questo proposito?
Io credo che, come è stato giustamente ricordato, aiutare gli altri sia non solo un dovere ma anche un privilegio che si può aiutare gli altri. Quindi dare voce ai progetti di UNICEF che con tanto impegno si sta dedicando da anni ormai alla tutela dei diritti dei bambini, sia una cosa veramente importante, e credo che tutti noi nel nostro picco che svolgiamo magari una funzione di megafono della società o della città in cui viviamo, abbiamo il dovere di portare avanti nel quotidiano questi valori e questa attenzione verso gli altri che sono importanti. Penso al mondo del cinema ma anche al mondo del calcio. Mi fa molto piacere per esempio sottolineare come il Barcellona per anni abbia portato la sua maglia così blasonata, l'appello per i bambini di UNICEF. Quello deve essere un esempio che non dobbiamo mai dimenticare.
Ecco, ricordiamo quindi l'UNICEF, abbiamo sentito Alessandro Preziosi, l'intervento anche di Lorenzo Maier, giornalista del Gazzettino, ospite oggi in studio qui a Lido e dintorni. Una domanda a Lorenzo sull'importanza l'influenza che hanno avuto nella tua formazione anche le altre forme d'arte, quindi pittura, scultura, letteratura e anche architettura, visto che c'è la Biennale di Architettura in questi giorni a Venezia.
Sì, io mi occupo prevalentemente di cronaca,
sì,
di quella che è la vita quotidiana della città. Poter poi scovare in queste forme d'arte uno specchio di quelle che sono le problematiche piuttosto che gli aspetti positivi del momento è un qualcosa di importantissimo, perché permette di mettere la creatività di una forma d'arte comunque al servizio della città, ecco, di poter lanciare un messaggio la città è comunque qualcosa di molto, molto importante.
Ecco, ricordiamo Fundamentals, la biennale d'architettura, la 14ª mostra d'architettura qui a Venezia, ai Giardini, all'Arsenale e anche nel centro storico di Venezia. L'abbiamo visitata proprio domenica grazie alle visite guidate della biennale e abbiamo sorprendentemente visto delle cose molto interessanti, molto ordinate.
Fundamentals, poi penso che proprio il discorso che facevo prima, non so se consapevolmente o inconsapevolmente, lancia un messaggio oggi qui a Venezia, cioè quello di voler ripartire dalle fondamenta. Questo concetto può essere esteso ovviamente a vari ambiti, però ci devono essere delle fondamenta che sono un po' i punti di riferimento del nostro agire, del nostro operare. Quindi la mostra di architettura poi non ha bisogno di presentazioni perché la critica mondiale ne ha già dato ampio risalto e ha già sottolineato tutto il suo spessore così importante che poi è riuscito a coinvolgere vari luoghi della città, vari punti della città, non è rimasta chiusa durante, c'è stato un interscambio importante, addirittura secondo me molto maggiore rispetto al punto di presenza della mostra e quindi credo che su questo aspetto si deve fare riflettere.
E questa musica profonda in sottofondo è semplicemente un certo Ennio Morricone da percorsi, musiche da film. Abbiamo parlato di cinema oggi in studio con Lorenzo Maier, giornalista del Gazzettino, inviato alla Mostra del Cinema, la 71esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, esperto di cinema, di arte e di cronaca. E quali sono, Lorenzo, a questo punto siamo in conclusione, quali sono i tuoi progetti lavorativi e per il futuro qui a Venezia e non solo?
Ma i miei progetti è continuare a fare quello che sto facendo.
Sì. E
comunque poter avere un osservatorio particolare in quello che sono le dinamiche della città, ecco. Non mi pongo progetti particolari se non quello di essere un po' diciamo testimone di quello che sta avvenendo e eventualmente delle occasioni che in futuro potrà portare la città e anche la città.
Ecco, vivere e esistere, esserci appunto in questa città che è considerata la capitale mondiale dell'arte, cosa significa?
Beh, significa innanzitutto vivere in una città dove tutti vorrebbero essere. Il ritmo radiofonico televisivo si scontra poi con le difficoltà che ci sono e che vengono poi alla ribalta. Ecco, quindi conoscere una città in maniera profonda significa anche dare degli spunti per poterla migliorare. Secondo me anche nelle piccole cose, cioè per anni Venezia è stata oggetto di attenzione di grandissimi progetti miliardari che poi hanno fatto la fine che tutti sappiamo. Quindi proponiamo qualcosa di piccolo ma di realizzabile e di verificabile per migliorare la vita dei cittadini di una Venezia che si sta sempre più spopolando. Portiamo i giovani ancora appassionati, decisi a tornare a Venezia e quindi a riempire anche con la loro professionalità e vitalità con la Venezia potrà avere in futuro. Diversamente diventerà una città museo. A questo tutti noi veneziani dobbiamo opporci. La cultura, la bellezza storica ce la ricordiamo e lì che ci cura ogni giorno e che nessuno vuole toccare, vuole sminuire. Accanto a questo diamo un futuro affinché questa storia possa avere una prosecuzione che non sia solo una storia di un passato senza un futuro.
In conclusione, Lorenzo, una domanda da cinefilo e anche da curioso e appassionato di cinema. Due film che sceglieresti fra tutti quelli che hai visto nella tua carriera e nel tuo percorso di formazione?
Beh, sognando Beckham, perché parla del calcio femminile e io sono impegnato nella diffusione di questa disciplina e quindi è un film importante che voglio citare. Poi anche Rade di biciclette credo sia un film indimenticabile, un capolavoro, come è stato detto poi la serata in conclusiva della mostra, ha ispirato lo stesso regista vincitore del Leone d'Oro. Giusto per portare avanti il concetto che dicevamo prima, il passato ma anche un po' di futuro, un po' di vitalità giovanile, un po' di bello che non guarda. Anche nelle sfide nuove che potrebbero apparire delle cose non fattibili.
Benissimo, a questo punto ci salutiamo, ringraziamo Lorenzo Maier della partecipazione.
Grazie a voi.
ringraziamo di aver partecipato a questo programma e lo salutiamo, gli auguriamo il meglio per lui, per la sua carriera, per il suo futuro, e lo lasciamo con una canzone, Looking Through Your Eyes, una canzone di un film. Abbiamo parlato di cinema, quindi pensavo di concludere appunto con la canzone di un film. Ce l'ascoltiamo, poi rimanete con noi per il programma Saremo a Sanremo, che è subito a seguire. Grazie, ciao. Looking through